sì,
e vabbè, ci non c'è stata fette.
No, no, meglio, non la voglio via. No, la voglio rifare da ieri. Mi
abbiamo permesso di iniziare.
Ok.
Questo lo stacchiamo.
Vai, bravo, vai.
Ma stava nella festa.
Buonasera. Ma noi voi ci vedete qua così, diciamo, però noi siamo con i protagonisti, io anche sono con i protagonisti di, dell'evento teatrale del decennio, per non dire di più. Vi leggo solo alcune piccole citazioni mi sono capitate sotto gli occhi su questo spettacolo, La Cupa, che è andato in scena negli ultimi tre volte, nelle ultime tre stagioni negli ultimi cinque anni, giusto? Almeno a Napoli, poi un po' alla volta qualcun altro anche fuori Napoli ha capito che valeva la pena prenderlo. La Cupa è un pozzo senza fondo di sapienza e poesia teatrale, Enrico Fiore. Lo spettacolo più importante degli ultimi tre decenni, Franco Cordelli. Un'opera grandiosa che sbaraglia ogni paragone, Gianfranco Capizza. Mimmo Borrelli, questo signore qui, è il più grande drammaturgo italiano del momento. Questo lo scrive Renato Palazzi, milanese, quindi insomma siamo al riparo dalla tentazione del campanilismo. Questi critici sono, tranne Enrico Fiore, sono tutti del nord, quindi è un giudizio veramente nazionale, diciamo così. E quest'opera, non so quanti di voi l'abbiano vista, è un lavoro che appunto è andato in scena in forme leggermente variate in questi cinque anni, ma sempre riproponendo una struttura veramente audacissima per il teatro di oggi, una struttura di grandissima complessità, rigore, stratificazione, audacia anche linguistica, perché La Cupa è scritta in un dialetto che non è neanche il napoletano, ma è, come vedremo dopo, una mescola dei dialetti, diciamo, del promontorio che chiude il Golfo di Napoli a nord, quindi del territorio di Torre Gaveta, e ho appreso tra l'altro da questo libro preziosissimo che raccoglie appunto l'esperienza della Cupa, che in quel territorio si parlano ben quattro dialetti distinguibili, cioè mutuamente reciproci, mutuamente antagonisti, cosicché uno che abita da un lato della strada e quello che abita dall'altro lato possono sapere di essere due comuni diversi, proprio questa cosa accade, no, nella zona tra Bacoli e
Cappella,
esatto.
Sovente, perché che si Cappella.
Esattamente. Possono riconoscere dall'accento il fatto che uno appartiene a una diversa microcomunità. Questo grandissimo lavoro della Cupa, io cerco di parlare il meno possibile perché avendo loro tre vorrei dare il microfono a loro tre e sentire le loro... Però una piccola considerazione la vorrei fare. La Cupa ha scritto qualcuno che è la sintesi di tutta l'esperienza teatrale non solo europea, dal teatro greco naturalmente, che è il modello più evidente di questa scrittura, ma passando anche attraverso il teatro del No, passando anche attraverso l'esperienza di Viviani, passando attraverso una serie di esperienze varie e articolate. L'apparentamento con la tragedia greca è però la prima cosa che noi notiamo. Perché? Perché, ricordate, la tragedia greca in buona parte dei casi nasce dal conflitto degli Atridi, cioè dal fatto che i nipotini di Tantalo, padre di Pelope, vuole vedere se gli dei sono veramente onniscienti, e che cosa fa? Prende suo figlio Pelope, lo uccide, lo cucina e lo offre a cena agli dei. Gli dei se ne accorgono, lo maledicono e Tantalo passa tutto il resto dell'eternità nel famoso supplizio di Tantalo. Ma Pelope a sua volta, resuscitato dagli dei, si fa anche lui carico di una malefatta, perché pur di vincere una gara di corsa con l'auriga, trucca l'auriga dell'avversario, gli sabota i cerchioni, questo muore, e quindi anche lui viene maledetto dagli dei. Insomma, quando Pelope poi fa i suoi due figli, che sono Atreo e Tieste, da qua comincia tutta una storia di maledizione e di morte, immagino che vi ricordate, no? Insomma, le storie di Agamennone che viene ucciso, che sposa a tutti i costi Clitennestra, per sposare Clitennestra uccide il marito di Clitennestra, quindi anche lui si porta addosso la maledizione. Poi dopo la guerra, finita la guerra, Clitennestra decide di vendicarsi, intanto si è fatta l'amante, quindi con l'amante uccide a sua volta Agamennone. Allora Oreste, figlio di Agamennone, decide di vendicare il padre e va a uccidere la madre con l'amante, e c'è questa scena famosa, bellissima, della madre che un attimo prima di essere uccisa mostra il seno al figlio per ricordare di essere la madre, e lui la uccide lo stesso. Insomma, questo perché? Perché sulla condanna originaria della scissione e della maledizione di questa genealogia grava una colpa originaria, e questa colpa è inestinguibile. Questa è proprio l'idea di Eschilo: quando c'è una stirpe maledetta non c'è modo di placare la vendetta degli dei. Ecco, nella cupa la storia è sostanzialmente basata anche qui su un conflitto di vecchi amici che invece rovinano reciprocamente le famiglie, e le vendette hanno esattamente il sapore crudo, accecante, definitivo di quello della tragedia greca, perché passano attraverso lo strazio dei bambini, il tradimento, l'uccisione, la morte, la natura che si ribella e uccide. Insomma, è come se nella nostra realtà contemporanea, perché poi Mimmo Borrelli non parla di una realtà astratta, parla del mondo di Torre Gaveta, di Bacoli, del Monte di Procida, di una zona reale dove succedono cose reali e dove c'è l'estrazione del tufo. A proposito, la cupa, poi dopo svegliamo appunto questo significato della parola, che è un po' diverso dal napoletano. In questo territorio succedono vicende assolutamente paragonabili all'epopea degli Atridi. E ancora per sottolineare, diciamo così, la forza di sovrapposizione, chiaramente non letterale, non figurativa, ma puramente simbolica, mentale, culturale, la tragedia greca ce l'abbiamo tutti dentro come archetipo della storia. Mimmo Borrelli scrive pure in versi, con una scrittura molto raffinata in versi, un po' irregolare, perché chiaramente la sua scrittura gioca anche col registro popolare, quindi non può essere una metrica regolarissima, ma in trasparenza si vedono versi di grande raffinatezza. C'è l'Alessandrino, c'è naturalmente l'endecasillabo, e poi c'è l'Ottonario, che invece è un verso più popolare. Insomma, la tragedia greca come memoria ancestrale di noi tutti si riflette qua, raccontando però veramente la contemporaneità, il presente, le storie che succedono realmente in questa località mitologica che è Torre Gaveta e i suoi dintorni. Tra l'altro, una cosa che ho scoperto in questo, allora, questo libro, per chi ha visto lo spettacolo, è veramente un libro di rivelazione assoluta, anche per chi non l'ha visto, ma per chi l'ha visto, qui ci sono delle note a margine che non ripeto, per esempio, avete scoperto, Mimmo, io ho scoperto, tu scrivi da una parte che Maria delle Papere è tua nonna Maria Iliano. A questa cosa, diciamo,
ma ce ne sono,
mi sono tutti morti la mia destrutturato.
Sì, vabbè, no, rispondo prima a questa cosa qui, perché nei miei testi c'è sempre, sono dei rimandi concreti, no? Nel teatro c'è quella velleità un po' personale, anche un po' che potrebbe sconfinare nel narcisismo. Invece il teatro non bisogna essere narcisistici, ma bisogna sacrificarsi di parlare di sé. Però per parlare di te, non andare in analisi, devi parlare di te attraverso gli schermi e parlare di te attraverso gli altri. Tanti anni fa, per motivi scenici, motivi anche che non ero così bravo con l'italiano, che era una lingua per me sconosciuta per l'azione scenica, conosciuta invece al liceo, tanti anni fa, e a causa dei miei genitori, di mia madre più che altro, che mi bacchettava. Quindi tu parli di te attraverso gli altri, e avevo capito, intuito a un certo punto, che mi risultava essere molto più efficace esprimermi, quindi comunicare, travalicare, superare la quarta parete, parlando di personaggi molto vicini che potevo riprendere, che potevo assolutamente mettere più facilmente sotto la lente di lettura del personaggio, no? E quindi ce ne sono tanti, c'è mio padre in un testo che lasciava Cattolino Barbone, c'è mia madre Angela in uno stesso testo, c'è un personaggio anch'esso secondo me mitologico ancora vivo che è Pacchione, questo monco, questo pescatore di Frodo che non ha le mani, che è diventato ricorrente in tante mie opere. Maria delle Papere è mia nonna, perché mia nonna Maria Iliano da Ilan, che noi siamo ebreo, ovvero Quercia, e apparteneva al stirpe Iliano, infatti era una stirpe, diciamo, abbastanza facinorosa a pago, tra i Salemme e gli Iliano, ecco, ne hanno fatte tante, almeno nell'Ottocento. E diciamo, Iliano, lei aveva un'oca da guardia, le oche del Campidoglio, quelle che muzzicano molto, lei ce l'aveva, e ce l'aveva da guardia e la inseguiva sempre, ciao Leonardo, questo è io. E papà sta parlando, ciao. E inseguiva sempre persone dappertutto. E, quindi come esempio. Però perché utilizzare tutto questo? Proprio per poter maggiormente mettere in corpo, io dico la parola, no? Metterla in corpo e arrivare più facilmente alle persone. Qui la scelta anche poi di una lingua di quei luoghi, no?
Certo.
Se fai prosa, si dice che nel teatro la cosa più importante sia il corpo, che è vero, però c'è un'altra cosa importante, che se fai prosa, che è il suono della parola, è il suono e la voce, che io non ho per una febbre terrificante, che ho avuto in questi giorni, è corpo. E da lì, per poter essere efficace, ho iniziato a raccogliere una serie di dialetti molto presenti che altri autori ben più importanti di me hanno praticato, come Michele Sovente, uno dei più grandi poeti italiani, per chi non lo sapesse, che era di Cappella, una frazione di Bacoli, del comune di Bacoli. E Michele, che ho conosciuto a 14 anni grazie a Ernesto Salemme, mio professore al liceo, Raffaello Di Vincenzo, e noi, diciamo, io e Antonio dobbiamo molto Ernesto, devo dire, perché ci siamo conosciuti appunto lì teatralmente. Antonio suona con me da quando io abbiamo iniziato nel 93-94, al primo anno, lui forse più tardi, nel 95-96, perché ero al terzo anno. E quindi da lì inizio ad apprendere questi dialetti. Uno è il cappellese, che si parla con le O, sono un po', la faccio breve,
Fai degli esempi.
Sì, con le O, tipo gli infiniti, zappare diventa in napoletano zappà, nel cappellese di mia nonna e di Michele Sorrente diventa zappò. Mangiare, magnà, diventa magnò, qua e là, co, lo. Adesso loro cercano di non ridere, perché io questi esempi li faccio ormai da 20 anni a tutti i convegni, e quindi mi hanno due palle piene che stanno crescendo. Ma questa è una cosa che poi porteremo dietro. Poi c'è il Montese, Monte di Procida, che è un passo da Cappella, perché questa è Cappella, fate 10 metri lì è il Monte di Procida, che sono un altro popolo strano, molto, forse il più particolare. Allora, i Monte di Procida erano le terre di coltivazione dei procidani, infatti Procida faceva comune con il Monte di Procida, poi per una secessione, diciamo, volontaria, i Montesi hanno detto no, ci vogliamo scindere, e in 1900 sono diventati comune. Ma erano terre di lavoro, dove si pagava uno scotto, infatti tutti fanno scotto, scotto da brusco, scotto andolce, scotto di cremento, scotto di lavandra, lavadra, farascandola, eccetera, eccetera. E hanno appunto, diciamo, sostanzialmente delle frequentazioni, poiché il Sotto di San Martino è una delle tornare più importanti del 600, quel Sotto che vedete adesso che è tutto piccolino, era prima una cava, quindi era quattro volte, poi divenne una tornara, ebbero relazioni, diciamo, commerciali con i pugliesi, ci sono molti cognomi pugliese, non a caso. E quindi per caso lì la lingua, essendo un po' titolato, testa capa diventa cape, ubulast diventa ubutest, perché hanno questo raffreddore atavico, sono naviganti. Questa navigazione poi viene portata sulle barche, diciamo, in navigazione, poi si è trasferita in navigazione zoologica, perché poi sono in America, quindi la collera diventa la cotter, ubulast diventa ubutest, ho fatto wit, o fet dal pugliese, o pigiet, mia nonna cappellese diceva pigliate raun, io che ero costretto a parlare tra l'altro in italiano, non riuscivo a capirmi raun, o pigiet, o wit, o fet, quindi ho iniziato a praticare che questa lingua dei miei cugini, dei miei nonni, di mio zio, è una lingua viva, diretta. In generale, però, e vengo al dunque e faccio l'ultima digressione, poi passo la parola di nuovo, va fatta una nota storica che mi duole farla, di rubo 5 minuti. 1492, editto di Cordova, gli spagnoli non avevano più un soldo per fare un cacchio, dissero a Colombo che rompeva le palle, senti, prendi ste caselle, fai quello che vuoi tu e va a cagare. Lui scopre l'America. Gli spagnoli, i castigliani non avevano più un soldo. Da chi andiamo per colonizzare tutto quel territorio? Dagli ebrei. Però ci inventiamo qualcosa, noi possiamo andare agli ebrei e dire dateci i soldi, eccetera, eccetera. Si inventarono questo editto, ovvero che gli ebrei o pagavano una retta, una tassa elevatissima per rimanere nelle città spagnole, cristiane, oppure si dovevano convertire e diventare marranos. Il work. Infatti noi a Bagoli, quando dobbiamo offendere qualcuno, non diciamo è una chiava, è una luta, no. Vabbè. È proprio work. E lo diciamo con questa cadenza, guarda caso. Questo altro è un esempio linguistico diretto che Nicola De Blasio, uno dei più grandi linguisti, diciamo, al mondo, che è napoletano, mi ha anche un po' corroborato, accertato. 1492 l'editto di Cordova, 1511 l'editto venne steso a Napoli. A Napoli però ovviamente tra gli ebrei c'erano i ricchi, ma c'erano anche i poveracci. Questa piccola comunità non voleva convertirsi in marrani, perché i marrani erano coloro che si convertivano e non pagavano. Quindi erano, allora vi convertite, ma venite anche presi in giro. Si affacciarono alla collina di Posillipo, videro Miseno e da lì dissero forse andiamo in questa landa desolata. Tra l'altro ricordate che dopo il secondo secolo più o meno i campi Flegrei, anche questa zona Puteoli che è vicina, sono diventate, a parte che abbiamo 29 crateri, era una zona che, adesso stiamo tremando ancora e speriamo che non accade niente, però era una zona diciamo in pieno subbuglio geologico che probabilmente aveva dei problemi, era stata, non abbiamo più storia tra il secondo secolo d.C. prima di arrivare appunto al 600. Quindi arrivarono questi ebrei, si stabilirono e noi abbiamo dei cognomi strani, Guardascione, Guardasion, Salemme, Shalom, da As-Salam, arabo. Non a caso i vecchietti di Bagoli che fanno Salemme, ma non lo sanno il motivo, io sono Salemme, sono portatore di pace, ma non sanno il motivo, perché andarono a nascondersi, andarono quasi a morire, perché i campi Flegrei erano una palude malsana, c'erano diciamo, malattie di ogni tipo, invece riuscirono a sopravvivere, quindi immaginate questo popolo ebreo, scacciato, povero, frustrato, e nascosero tutto, ogni credenza, che si riversò nelle storie da tramandare e nei cognomi, come vi ho detto, Salemme, Iliano, il cognome di mia nonna, da Ilan, ma poi ci sono le pratiche. Mia nonna, non lo sapevo, mia nonna era cristiana, siamo tutti cristiani, cioè io no, perché io non ho preso questa, cioè ho il retaggio ovviamente, perché non possiamo toglierci il cristianesimo da dosso, però mia nonna la settimana prima di Pasqua faceva il Pesach, lavava il pavimento con l'acqua bollente e noi non capivamo perché, e manco lei sapeva perché, lei lo doveva fare. I bagolesi vengono definiti dai cuciolani, specialmente qua, mangia sardelle, pesce azzurro. Ricordate tutte le leggi, tutte le i loro, gli ortodossi hanno ebrei, devono mangiare determinate carni ed altri no. Altra cosa che fanno, e lo facevano anche delle mie amiche, quando, adesso questo sono un po' impreciso, nel libro c'è scritto, quando le donne avevano, mi pare, o fine, forse fine mestruo, dovevano buttarsi in mare vestite di nero. Molte mie amiche, mi ricordo, e non capivo perché, si buttavano in mare con queste magliette lunghissime nere, oltre che il costume, non sapevano perché. Era una purificazione che si chiama Tevilà. Quindi, noi siamo ebrei. E la cosa più poi, e questa mi hanno, devo dire la verità, non ha scoperto, ma è la nostra cadenza. Ci sono le vocali. Quando mia zia mi acchiappava, che io con mio figlio facevo delle marachere, questa Torah infinita, sì, giusto, non a caso gli ebrei tedeschi venivano presi in giro poiché cantrinassero molto il tedesco. Quindi queste erano le lingue.
Che meraviglia.
Queste cose però io le so grazie a molte autoctone di Bagoli, da cui Samuele Guardascione, Ernesto Salemme, persone con le quali ho frequentato per anni e che hanno delle ricerche scritte, documenti, vanno negli archivi. Io ascoltando loro ho corroborato delle cose. E poi nomi, Tobia, Geremia, Giosafat, tutti i nomi del Vecchio Testamento, il patrono di Bagoli, Sant'Anna e San Giacchino, il Vecchio Testamento, tutte le città ebraiche sono così.
Allora, quindi abbiamo inserito un'altra matrice che è quella
abbiamo inserito un'altra matrice, era troppo? Abbiamo inserito un'altra matrice che è quella della storia del territorio, che appunto è una storia ebraica, cioè una delle più grandi comunità. Poi dopo ti voglio chiedere, perché ancora in questo libro ho scoperto che ci sono gli ebrei baconeschi e gli ebrei napoletani.
Eh sì, questo sono poco documentato, però sì, quelli là che erano gli ebrei proprio che erano già a Napoli.
Erano di un diverso grado di cattiveria, secondo diciamo la lettura profana, ma stiamo sorprendendo abbastanza per un paio di scomuniche internazionali.
No.
Va bene, no, allora... tutta la storia della Cupa nasce appunto dal conflitto tra il personaggio interpretato da Mimmo, che è Josafat, Entama Morte, ancora
colui che ha vinto la morte.
Esatto, Entama Morte, cioè colui che vince la morte con l'inganno, e Tommasino Scippa Salute. A peggio carte i 3-7, dice il copione meravigliosamente. Effettivamente il personaggio più cattivo della storia, quello capace di scendere più negli abissi del male e di rappresentarlo. E bisogna insomma riconoscere che Gennaro Di Colandrea restituisce un personaggio meraviglioso, incantevole, ipnotico. Sì, anche applauso va benissimo.
Sì,
No, voglio raccontare questa cosa, te l'ho anticipato, ora la dico pubblicamente, dei miei amici attori di Torino che sono andati a vedere la Cupa e che naturalmente in bacolese hanno detto che per loro è come aver eseguito uno spettacolo in bulgaro, evidente, hanno percepito del testo il 5%, ma della storia hanno tenuto a precisare, amici di una cultura immensa, vi dico solo che lei ha studiato con Ariane Mnuchin al Teatro de Soleil, una che faceva... ha fatto sperimentazioni incredibili, conosce il teatro di tutta Europa e quando ha visto questo personaggio di Gennaro Di Colandrea è rimasta così, ha detto, la prima cosa che mi ha detto così nella spontaneità assoluta è: ma perché noi a Torino non conosciamo questo attore?
È
che è una buona domanda.
Pure mi chiede.
Ha detto, ma vi giuro, vi sto parlando, credetemi, di un'attrice di un livello enorme. Ha detto, perché noi a Torino non conosciamo questo attore? Quando ho visto recitare gli attori della Cupa, mi sembra che tutto quello che facciamo noi è come prendere il tè delle 5. Cioè, ha detto queste parole testuali, che ha visto una tale compromissione degli attori nei personaggi, un tale entrare in una verità così profonda, che lei raramente nel suo appunto esplorare i teatri di tutta Europa ha mai realizzato, per cui il testo, che era la cosa meno importante, è sfuggito, ma tutta la storia le è stata chiarissima. E il personaggio di Gennaro Di Colandrea, appunto Tommasino Scippa Salute, poi mi spiega per giocare per rispetto perché la capisco, ma vorrei, sono goloso di sapere se si tratta di un'espressione territoriale, è il personaggio che più di tutti ovviamente mette in mostra una recitazione che col naturalismo non ha niente a che vedere, perché semplicemente perché non ci interessa, qua siamo a un ben altro livello, è un teatro, è una recitazione di simbolo, di gestualità, di evocazione, che pesca proprio in tutto i nostri abissi mentali e li va a rappresentare in maniera simbolica, astratta. E lui fa una serie di movenze, perché lì sono spettacolo, incredibili, evocative, la più forte di tutte, che resta veramente per alcune giornate a battere nel cervello, è questo movimento col piede come la coda di un diavolo, no? Che continua ad andare avanti e indietro ad aggredire o a ritrarsi, questo piede instabile su cui si muove e che veramente sembra la coda di Minosse, quella di Dante, no? Che si avvolge e indica ai dannati in quale girone devono andare, ed è un personaggio di una potenza straordinaria. Allora, che lavoro hai fatto per ottenere questa uscita da te?
Allora, buonasera a tutti. No, allora, il lavoro che abbiamo fatto con Mimmo, allora, all'inizio tu hai detto questa cosa che i personaggi, no, non sono di una naturalezza che di solito siamo soliti vedere al teatro. Sì, perché all'inizio, i primi giorni di lavoro che abbiamo fatto sul testo, usavamo una recitazione naturale, normale. Questo testo Mimmo si accorse che non aveva, non funzionava, cioè non arrivava proprio alle persone. Quindi Mimmo, insieme a noi, messi alla ricerca di ognuno di corpi extra quotidiani, cioè di corpi che non avessero nulla a che fare, che non riproducessero delle movenze naturali, realistiche, ma che avessero qualcosa del realismo, qualcosa di simbolico, di concettuale, come dicevi tu prima. Quindi, per quanto riguarda il mio personaggio, la ricerca di questo corpo extra quotidiano, abbiamo lavorato sulle arti marziali. Io ho fatto il judo per 9 anni, da quando avevo 5 anni fino a 14 anni, quindi 11 anni, e abbiamo lavorato quindi sul judo, ma abbiamo anche lavorato su istinti e impulsi sessuali impulsi sessuali non dell'uomo, della bestia. Quindi anche le moventi, io oltre al movimento della gamba, questo personaggio ha anche un movimento del dito, la media, che un po' riproduce, riprende quello della gamba. E tu hai detto la coda del diavolo, eccetera. Per me era il movimento della gamba, il movimento del dito era un movimento puramente sessuale, no? Il movimento della gamba invece è una spazzata, si dice in gergo judoka, del piede. Quindi da lì, partendo da alcune tecniche del judo, alcune forme del judo, si veniva a creare, fatte da solo, il judo si pratica in due, però fatte da, e questa è la mano in questa posizione, non so se la riuscite a vedere tutti, è la presa del... Posso un attimo?
Scusa,
è questa presa qua è messa da solo, diventa questo.
Posso non dare nome?
questo movimento quindi, questa, la mano così, e ripetere questi movimenti da solo diventa proprio una danza. Quindi questi movimenti, uniti a quello del piede, che è una danza, che poi possono essere la coda del diavolo, possono essere il movimento del serpente che strisce, che deve avere tutto sotto controllo, un po' il segnare il territorio che lui tende ad occupare, no? Il territorio anche della storia, che tende ad occupare Città Calunte per portare la storia avanti e per mettere in atto la sua vendetta. Quindi questi sono i movimenti. Questo per i primi anni, per i primi 2 anni. Quest'anno, quando l'abbiamo ripreso, e anche nel 2019, prima che ci chiudessero per la pandemia, avevamo anche studiato altri movimenti che provengono dal Wing Chun, perché negli ultimi anni mi sono messo a studiare questa arte marziale che è il Wing Chun, che ha dei movimenti invece che accompagnano quelli del judo, che sono un po' più spigolosi, invece quelli del Wing Chun sono molto più morbidi. Ora, unendo questo, ecco, per passare dal naturalismo all'extra quotidiano, Città Calunte ha entrambe le caratteristiche. È spigoloso per quanto riguarda la violenza, ma per mettere in atto la sua violenza non è solo spigoloso, ma è anche morbido, perché la sua morbidezza, della morbidezza del pensiero di mettere, no? Di questo pensiero che si muove in un modo morbido, elegante per modo di dire, per portare avanti la sua vendetta e la sua strage totale che farà della famiglia di Zamamorto, ma anche della mia stessa famiglia. Quindi si sono mischiate un po' queste due arti marziali per arrivare poi a quello che è il corpo quotidiano di Città Calunte.
Quanto ci hai lavorato?
Beh, è il periodo delle prove, quindi 50 giorni, cioè 40 di effettivi più un'altra decina di giorni a Foromana, perché si lavorava con... Poi con Mimmo, posso...
Vai.
Noi, per chi ha visto lo spettacolo, no, può pensare, oppure per chi vede Mimmo, insomma, può pensare che lavorare con Mimmo sia qualcosa di molto pesante, molto... come dire, rituale, ma, però quel rituale che diciamo ammorba un po'. Invece no, noi facciamo quelle 3 ore di lavoro serio, poi il resto del lavoro è di divertimento, divertimento per modo di dire, cioè nel senso che si lavora in un modo molto molto armonioso, cioè l'attore viene messo in condizioni di poter creare liberamente, quindi è un divertimento puro rispetto magari ad altri registi che hanno un altro modo di lavorare, un altro modo proprio di intendere il lavoro con l'attore. Con Mimmo si riesce a lavorare, si riesce a creare, a inventare in modo molto più semplice, proprio per questa armonia che lui riesce a creare e che noi insieme a lui riusciamo a creare tra di noi. Perciò vedete magari una compagnia che sembra che lavori insieme da sempre.
Grazie. No, non vorrei che diciamo vi illudeste molto su questa parola divertimento che lui ha usato, un divertimento sempre nella dell'attore, perché poi appunto Mimmo prima diciamo stava raccontando di un suo seminario in cui giustamente ha riempito di mazzate una povera signora che si era presentata in modo inadeguato, diciamo, con delle aspirazioni non sono percosse punitive, sono percosse pedagogiche, come dire, maieutiche, per tirare fuori il meglio possibile da questi aspiranti attori, magari appunto bloccati, paralizzati in una forma un po' noiosa, un po' antica di recitazione. Ecco, Mimmo, attraverso altro che divertimento, attraverso la mazzata pura, riesce a volte a ottenere dei piccoli miracoli, quindi divertimento.
Volevo puntualizzare una cosa.
Allora, in pratica il teatro che cerchiamo di fare è sempre un problematico farlo. Io dico sempre che noi, mentre la commedia dell'arte è il finto vero, noi proviamo a fare il vero finto vero. C'è un autore, purtroppo l'autore sono io, che fa delle interviste, che intervista delle persone, che prende delle storie vere, nella Cuba ce ne sono 7 vere, che non sono poi così distanti dal testo, le riprende, prende una lingua che è vera, è arcaica, è primordiale, la botta di quello che abbiamo avuto è che noi siamo stati isolati per 60-70 anni, quindi questo vantaggio l'avevo intuito, e quindi è più interessante, più tagliente, guagulese, più traverse, più adatto alla tragedia. Questo vantaggio di parlare in modo naturalistico, perché noi siamo naturalistici, ma io e Gennaro sembriamo che carichiamo, ma noi parliamo a fussi in Davide, tra di noi. Però dovevamo trovare dei corpi altri, e me ne sono reso conto perché nella Cuba ci sono un sacco di armi, ci sono Kalashnikov, mazzata. Quando ci mettiamo a gesticolare anche in modo naturalistico, insomma, questa è una roba penosa, fa più schifo di nulla. A quel punto forse è meglio lavorare su un'astrazione e su dei corpi eleganti che elegantemente poi arrivano al male, perché il male è comico ed elegante, è cosa che Gennaro ha, è incredibilmente anche comico lui, tu fa un sacco di battute, quando venivano i miei zii alle battute sue dove la gente non ridiva giustamente a Napoli, i miei zii spataccavano da ridere, non capivano perché faceva ridere lui, e quello era il doppio gioco. Questo volevo puntualizzare.
È bellissimo questo.
Poi vabbè, non so se devo leggere qualche cosa.
Sì, facci sentire, per chi non ha sentito.
Come se la dice Gennaro, quindi. Vai. Questa tra l'altro è una poesia che io scrissi ad una persona, perché nel testo confluiscono migliaia e migliaia di poesie che scrivo negli anni, che io dedico veramente a delle persone, tipo che sta qua. Volevo dire morte e fortunatamente. Un stesso sentimento proprio di completo, si mette in faccia una razza la stessa munita, l'anima d'ora andava a rimanere di là, a 10 barianni senza trovare mai posto, ad esplosicata senza mai diventare un'altra materia in cancrena decomposta, i cani, i ghiatti, ogni forma animalata, hanno visciato tanta volta un po' putrata, la fossa tua dove a putrefa, che non ne ha avuto mai, po' mai a secca.
Sono dei bambini?
No. Annanimi che la grande abbottinacci nonna per capacetta mamma per scrapaci comata. Risponde! È sempre la stessa poesia però, io ti sento battuto. No.
Mi ha passato tante e tante e tante volte quando passando a me mi faccio raggio. E mia figlia suona manca in tarasci. Non mi aveva mai, manca sotto pezzo. I figli, i figli, i figli tuoi li fasci. devo andare a forse magari con stessa. Ah, poveri ai cinesi che devono andare, non c'è una buona manca di cannella, tombe tu stessi, ti spumparrai, come si spaccano quadri in coppa una tela, i comuni con te ci rauri a secca. Non ne ha mai infracciato, ma su di spada no, viene senza acqua e fu una ruppisca, qui riesmo, cate su con pure l'ana, ma dove va?
Leggo l'ultimo così, una cosa bella la leggiamo, bravo. Mi leggo una cosa bella, però almeno un finale bello lo mettiamo. Perché sta sono?
Vabbè, questo è il finale, che invece sono anche cose belle e il testo è ricco di cose anche meravigliose. Questa è dedicata, era dedicata al padre che sono adesso e che credevo 7 anni fa di come potete essere. Non c'è mio figlio in giro, quindi avete qualcuno che sta lì al laghetto. Padre lo è chi ci sostiene, papà è vero, madre lo è chi ci cura, è proprio ora che ci siamo riconciliati nel mistero. Tu mi abbandoni adesso come allora. Perché in quel momento che le scrissi questa frase, era di notte, mi veniva da piangere, insomma, quando piango scrivo, pensavo di non essere all'altezza della paternità, quindi il vero finto vero, già l'autore stesso cerca di prendere sue verità, che è quello che deve fare un attore, prendere delle proprie cose e metterle dentro. Se ci fosse Mimmo personaggio a parlare queste cose non riuscirebbe. Se Mimmo le mette in un altro personaggio e quel personaggio diventa un burattino e un guanto, riusciamo a comunicare e veicolare. E non a caso poi a Torino ci sono persone che senza capire nulla, come diceva mia nonna, riescono a sentire. Che mia nonna diceva sempre, vagazziate per sentì, vagazziate per capi.
Certo, adesso sentiamo il punto di vista di Antonio, perché attorno a questo spettacolo, anzi dentro questo spettacolo, c'è un personaggio che si esprime solo attraverso la musica, ed è il personaggio di Antonio Della Ragione. L'espressione più lontana da cui vorrei rimanere, diciamo, parlando del commento musicale di Antonio Della Ragione sullo spettacolo, è quello di colonna sonora, perché siamo evidentemente proprio dall'altra parte del mondo. La colonna sonora è un modo facile e banale di sottolineare, amplificare, accompagnare, rendere gradevole un testo teatrale. Quello che fa Antonio è esattamente l'opposto, cioè quello di entrare nella psicologia, sottolineare tutto quello che la parola lascia di ambiguo, entrare in una dimensione veramente psichica dei personaggi. È un lavoro strepitoso, straordinario, veramente, appunto, per definire colonna sonora sarebbe offensivo, ed è un lavoro fatto, io non so come e non so in che modo, per cui vorrei saperlo da te, cioè su questo testo così stratificato, così drammatico da un punto di vista della complessità emozionale, emotiva, tu vai dritto in uno scavo psichico mai banale, cioè tu racconti un personaggio, come dire, lo illumini da un punto di vista che la parola non riesce a mostrare.
Innanzitutto grazie per questa analisi. E, nella composizione, quando Mimmo mi fa leggere il testo e poi mi invita, diciamo, ad immaginare dei paesaggi sonori, la prima reazione è quella dello sconforto più totale. Dello sconforto più totale, perché, diciamo, come avete visto, è una parola che in sé racchiude già tantissima musicalità. Quindi credo che, diciamo, se posso dire, alla fine il lavoro non si riduce soltanto ad un'opera, ma è un lavoro di conoscenza, di diciamo un compenetrarsi fino in fondo, che dura da tanti anni. Quindi l'opera in particolare è soltanto un momento in cui emerge qualcosa, diciamo, dal fondo. E credo che innanzitutto debba essere il lavoro del musicista, io questa immagine deve essere mancante, no? Manchevole di qualcosa, perché deve essere una sorta di conca nella quale, diciamo, la parola può, diciamo, galleggiare. Questa è l'idea che ho quando, diciamo, devo comporre delle musiche, che non devono essere delle colonne sonore. Quindi il lavoro che io faccio, mi piace utilizzare questa immagine, è per via di levare, perché poi diciamo il musicista, il compositore ha sempre la pretesa di mettere tanti suoni, no? Di cercare l'estetica. Invece la cosa che ho imparato in questi anni, grandissima, e diciamo che devo tanto a Mimmo, è quello che una cosa deve funzionare al di là, diciamo, del nostro, della nostra pretesa egoica, del nostro ego. Cioè qualcosa deve funzionare in scena, quindi quello che noi facciamo, quello che faccio è produrre tante cose, mettere proprio in questa officina di strumenti, di suoni, per poi lavorare, diciamo, per via di levare, è l'immagine che mi piace, utilizzando, diciamo, un'espressione michelangiolesca. Quindi la grande cosa è proprio la responsabilità che uno ha rispetto a un testo così forte. Poi il metodo, diciamo, non l'ho, l'ho capito nel tempo, se posso dire, il metodo in cui arrivo a delle cose, e diciamo penso sempre alla costruzione di quella che diciamo in pittura viene chiamata una sorta di campitura, no? È la campitura, quindi un sottofondo, una keynote, diciamo. Il mio riferimento è anche diciamo l'ecologia del suono, il paesaggio sonoro, e su questo, diciamo, sottofondo, su questa campitura, piano piano si vanno, diciamo, ad installare delle, diciamo, dei richiami sonori, delle impronte sonore, e poi comincia, diciamo, il lavoro sui personaggi, e quindi diciamo, gli strumenti diventano proprio dei veri e propri personaggi. E il lavoro che faccio soprattutto è di suonare insieme agli attori, quella è la cosa credo più importante, quindi il, diciamo, il suono diventa un contrappunto al respiro dell'attore, ed è qui secondo me che ha il senso di quello, diciamo, si racchiude il senso di quello che ci piace definire una drammaturgia di suoni. E poi un'altra cosa fondamentale è questa, che Mimmo è proprio un, posso permettermi di dire questa cosa, un profluvio, diciamo, di linee melodiche, lui le canta, sono stupende, me le invia, e quindi diventano un grandissimo spunto, forse la cosa più importante, il riferimento più importante, che sono, diciamo, le intuizioni melodiche, che a volte sono delle piccole cellule, sono cellule embrionali, che poi io sento, diciamo, la responsabilità di, diciamo, di trasformare ciò che è in potenza poi in, diciamo, in atto.
Quanti strumenti sono durante la cupa?
Gli strumenti che sono durante la cupa, cioè, facendo un conto, sono circa una trentina, da, diciamo, strumenti a corda, strumenti, diciamo, a fiato, a mantice, strumenti a percussione, e quindi a volte il lavoro parte proprio dal, posso dire, dal disegno del set musicale. Cioè noi è come se proprio ci mettessimo lì e disegnassimo il nostro set, inserendo quelli che ci sembrano gli strumenti più, diciamo, più adatti, perché poi è il suono stesso dello strumento che apre un mondo, al di là poi della costruzione prettamente musicale, diciamo armonica, melodica, quello che fa un compositore, mettere insieme le cose, ma in realtà è lo strumento stesso che rimanda un mondo. Questo accade soprattutto, diciamo, in quella che viene definita la musica etnica, no? Perché è lo strumento stesso diventa espressione di un popolo, però poi viene anche, diciamo, lo strumento tolto a questa realtà, per poi, così come avveniva nel, diciamo, in quello che Gennaro Univa chiamava l'extra quotidiano, deve essere portato, diciamo, su un piano simbolico, cercando di evitare sempre, diciamo, il didascalico, se posso dire, che il didascalico, il commento, che è sempre, diciamo, la cosa più complicata. Infatti, per esempio, durante la cupa c'è un suono che è quasi continuo per 3 ore, però, diciamo, e quindi poi con un suono continuo diventa importantissimo il silenzio, che credo che sia la parte forse più significativa della musica. I grandi compositori hanno cercato di arrivare proprio al, allora, silenzio, credo. Va bene, grazie.
No, ma è verissima questa cosa, no? Appunto, come stava osservando Mimmo, il personaggio di Scippa Salute c'ha
quello è nato in un momento,
una tessitura musicale sotto che lo
quello è nato da un grandissimo sconforto,
perché io, diciamo, ho dei punti di riferimento, mi piace molto, come così per Mimmo, diciamo, Michele Sovente, no? I monumenti della nostra, i monumenti, diciamo, quelli vivi della nostra cultura. Un monumento a cui io me, diciamo, faccio riferimento, non so se conoscete, ma se non lo conoscete dovete, è Gino Evangelista, che purtroppo diciamo, non c'è più, che è stato un grandissimo, diciamo, polistrumentista al quale sono molto legato. E, diciamo, tra i suoi strumenti, quando... Riccardo purtroppo prematuramente se n'è andato e ci ha lasciato delle musiche stupende, mi piace sempre, diciamo, ricordarlo, mi lasciò uno strumento, mi regalò un sax. Adesso io, a me mi piace suonare un po' di tutto, diciamo, no? Mi lasciò questo strumento e Mimmo, quando seppe che avevo questo, io cercavo di nascondere, non farglielo vedere perché avevo paura che mi chiedesse
un parigiornale,
e quindi cominciò a mandarmi tutta una certa serie di riferimenti che lui aveva trovato su, diciamo, era il buzuki, non era questo strumento, non era il sax, era un buzuki, e disse no, ma io vorrei qualcosa che si avvicini a questo, e io dissi oh, mamma mia, mo come faccio? E diciamo da qui ricordo che facciamo uno spettacolo prima, diciamo, della Cuba, perché poi le cose, diciamo, gli spettacoli è come se fossero sempre intrecciati uno dell'altro, cioè, c'è sempre una grandissima continuità. Pensammo a un suono di questo personaggio e quindi il, diciamo, in questo suono secondo me io mi si dentro proprio quella fatica di fare qualcosa, adesso come faccio? Tan, tan, ta, tan, ta, tan, ta. Madonna mia, era, diciamo, era questo. Che poi ovviamente è un'intuizione che deve trovare poi, diciamo, una partitura ovviamente precisa, perché con Mimmo, diciamo, la, se posso dire un'altra cosa che Mimmo ci chiede è la grandissima precisione su tutte le cose, quindi c'è uno spazio, diciamo, improvvisativo, ma è soltanto sul dilatamento di alcuni tempi scenici, ma in realtà c'è una partitura precisa su parola, sul respiro, sul movimento, dalla quale non si può sfuggire, meno male che è così, perché, diciamo, è questo che ci permette di essere ancorati poi a quella che lui chiama, diciamo, la verità della scena.
Assolutamente, questo il grande regista milanese Stefano De Luca, allievo di Strehler, dice sempre esattamente questo, la differenza tra il teatro alto e il teatro quotidiano è esattamente nel livello di esattezza con cui ogni replica incontra agli appuntamenti precisi ogni respiro, con ogni battuta, con ogni momento e con ogni intenzione. Se questa tessitura diventa casuale, si sfrangia, viene lasciata, siamo a un livello di teatro che non potrà mai, come dire, trapassare il nostro immaginario e rimanerci. Bene, volevo chiedere a Mimmo una cosa, diciamo, in particolare, perché io trovo che il teatro di Mimmo Borrelli sia estremamente sacro, diciamo, come caratteristica, no? Ha tutte le caratteristiche, se pensate così, a Nietzsche, Eliade, il suo famoso saggio sul sacro, lui individua una serie di elementi, di fattori propri del sacro, e Mimmo ce li ha tutti, me li sono appuntati qui, che sono la liturgia, è il teatro di Mimmo Borrelli è assolutamente liturgico, il mistero, c'è cioè un'incombenza del mistero in qualunque spettacolo, l'oscurità della lingua che anche per un napoletano non è trasparente, e forse, non so, neanche se per un bacolese è completamente...
Ma c'è là, c'è un altro problema che ti voglio dire.
Se
in italiano capisci.
La lingua, certo, la lingua oscura, mi sembra, no, dice in italiano, sì. Non so chi
però leggo, non capireste come.
Esatto, in italiano e questo è un'altra cosa che, su cui dopo mi volevo fermare un attimo. Le formule rituali, tutto lo spettacolo è fatto di momenti rituali, la colpa e la riparazione, il sacrificio, la porta d'accesso al trascendente che incombe e plasma la storia. Cioè sono tutti gli elementi proprio caratteristici di quello che in tutte le culture e in tutte le tradizioni è il sacro. Attenzione, sacro non vuol dire santo. Santo è la codificazione in religione, in prassi, in ripetizione di sacro, che invece è semplicemente l'avvertimento del trascendente. E questo è vero, tanto è vero che appunto poi invece da un punto di vista testuale, linguistico, la bestemmia, cioè la dissoluzione del santo, non del sacro, prevale. Tu, esatto.
Che per un motivo.
Esattamente.
Questo ti volevo chiedere.
Vabbè. Rispetto, diciamo, all'uso reiterato anche del turpiloquio acrobatico, potremmo dire, nei miei testi in particolare, in questo in particolare, perché diciamo la Trinità, io sigo per Trinità dell'acqua, quindi la Sciaveca, sulla figlia, la madre, e avevo come punto di riferimento la maternità, potremmo dire, passato alla paternità, al padre, quindi il padre, il patriarcato, il maschio che distrugge la terra, la natura, e quindi madre terra che viene violata. Da qui arriviamo ai cavatori di tufo, quindi i cavatori di tufo sono coloro che, come i romani, distrussero completamente questo territorio per finanziare tutto l'aspetto proprio delle quantità di pietra, la costruzione del Pantheon, di altre cose a Roma. Il tufo giallo napoletano venne usato, quello delle nostre case. Quindi quest'uomo che consuma il mondo continuamente per verticalizzare tutta questa serie di rapporti familiari degradati che c'erano all'interno del testo, dove ogni rapporto familiare è consumato male. Si parla di cose che poi adesso sorgono agli occhi di tutti, ci arrivano e non ci colpiscono più: la pedofilia, lo stupro, la violenza sulle donne, cose che diciamo accadono ma forse in televisione non ci tangono più. L'obiettivo dell'autore è quello di spostare il pentagramma. Dicevo, per poter colpire il pubblico non posso arrivare al dramma borghese, devo parlare prima di uomini umili, uomini umili che come parlano possono riprodursi e parlare, cioè non posso perdonatemi, prendere Gennaro che deve fare un pedofilo e fargli fare certe cose in scena, sarebbe anche non scenicamente interessanti, ma devo fare in modo che il personaggio di Gennaro sia assolutamente riduttante, sia assolutamente da negare al mondo, anche perché questo autore pensa sostanzialmente in tutti i suoi testi che l'umanità dovrebbe estinguersi, quello che pensa lui. Perciò non voleva essere padre, diventa lui, io dico lui perché non riesco a parlarsi, che pensa l'autore. Pensa che l'umanità dovrebbe estinguersi, cioè per correggere la natura e che il mondo vada avanti dovremmo farci da parte noi. E in questa incredibile battaglia tra esseri umani, la cosa che poteva colpire e aprire le ferite del tragico e di un mondo tragico era questa sorta di linguaggio osceno, non vuol dire nulla, non vuol dire pulisce, ma un linguaggio terrificante, violento, che solo a parlarlo fa paura. Infatti la cosa che ci dicono tutti quando siamo fuori, voi ci fate paura, cioè noi abbiamo paura, vedete, addirittura c'è gente fuori dal camerino, sta aspettando degli assassini, ma lei è così simpatico, sono un serial killer, però l'obiettivo matematico è proprio questo. E l'altro obiettivo matematico è dare, perché il problema è sempre la lingua per l'attore, se l'attore usa un italiano albagico e dice piaggia pigliana cosa, eh no, perché poi a un certo punto diventa vabbè, non lo provo, cioè nel senso, se io in italiano devo minacciare Antonio, devo dirgli le cose brutte, il corpo assume un corpo che non esiste, assume un'eleganza che non esiste, non riesco ad arrivare a colpire veramente, e quindi da lì anche l'uso della bestemmia. Poi la bestemmia fa parte proprio del nostro popolo là, perché essendo ebrei frustrati, essendo ebrei scacciati, perseguitati, poveri, che andavano a morire in questa palude, che non avevano un soldo, che da lì iniziarono a nascondersi, non rivelarono la propria identità, si fusero con la gente, pensate che ebrei che nascondono la propria identità, una roba che non lo farebbero mai, sono come i cinesi e come i napoletani, cioè napoletano è napoletano anche a Londra, loro no, per paura non lo fecero. Questa condizione, ci sono i miei zii e non solo i zii di Gennaro e pure i zii d'Antonio, che ogni cosa, passano che la bambina, passano che la Gesù Cristo, e questa è un continuo salmodiare, è un continuo salmodiare le divinità che devono aiutarci continuamente, e anche con questa sorta di esequie della rabbia. Nel momento in cui c'è questa bestemmia, c'è un'esecuzione proprio di una rabbia, così la teniamo a bada, la facciamo decantare nella terra. E ovviamente questo tipo di atteggiamento è già di per sé azione, è già di per sé terribile per un linguaggio di una tragedia. C'è un motivo feroce, ma anche perché poi in teatro andiamo e vediamo l'immagine e sentiamo cosa c'è e vediamo l'azione, suona azione eccetera. Quindi questa connotazione qui è amplificata per determinati motivi.
Stavo cercando,
si può vedere anche la bestemmia finale, quella lì che la traduzione in italiano diventa molto aulica,
sì, perde corpo,
perché mio padre quando deve minacciare qualcuno non è che dice per favore ragazzo non guardare più la mia fidanzatina, perché tu con me potrebbe già il corpo assume una posizione un po'
neutrale, sì.
Dici ma stava accennando, non so,
Invece mio padre fa un'altra cosa.
Dice, what you? What you? E già scena la voce qua. Nel cannarone. Che lo vuole sgozzare. Tu mise pisa carna numana croc. Ragazzo. Ora ricordate che nei dialetti di tutto il mondo, i dialetti italiani, sono poveri di parole. Quindi ogni persona agisce e si muove per degli assiomi, delle verità che sono i detti. Quindi già usa una metafora, quindi una parente per creare un distacco che non c'è. Quindi tu mi che pisa carne non mala troppo, ovvero ragazzo, tu hai appeso la carne da macello a un chiodo ma ricurvo e quella carne forse potrebbe cadere. Questo è in italiano. Ma è pisa carne non mala troppo, ogni emozione a base organica, dice Vartù, già io nell'allitterazione crack, croc, la masticazione dell'avversario, ma non mi sto incavolando con Antonio. Quindi attorialmente, qui l'autore perciò fa un processo, attorialmente Gennaro è più favorito nel dire quella frase, perché senza incazzarsi può incazzarsi. Pisa carne non mala troppo, voglio, capito? E già mi faccio russo, ma non mi sto incavolando nell'emotività, perché quella verità è già stata codificata dall'autore, non so spiegarsi. Il vero finto vero, intervistare una persona, prendere un detto, prendere quella verità, ripeterla milioni di volte, metterla nel file del proprio corpo, fingerla tante volte per arrivare poi alla verità iniziale delle prove. Questo è il teatro, ripetere pedissequamente delle cose vere, se no il teatro non serve a niente, cioè non ha senso di esistere, deve raccontare il presente. Poi il nostro è un presente che ha, fortunatamente il mio, una lingua di riferimento che sembra di 200-300 anni fa, e invece è attualissima, è ancora parlata da noi. Io e Gennaro e Antonio, se parliamo in maniera stretta, parliamo così, senza magari parolacce.
Oddio,
forse il sottoscritto con qualche sacramentata in più, ma quello è legittimo, da parte legittimo per me nel contesto privato dello spogliatoio.
Ci sta.
Volevo dire più una cosa, in un'opera così alta, rigorosa, veramente che sfiora livelli di precisione rarissimi da vedere in Italia, tu hai messo anche degli attori non professionisti.
Sì.
Cioè sei riuscito a portare a un livello attoriale splendido anche delle persone che non fanno l'attore di mestiere. Mi interessava questo aspetto, diciamo, ho intravisto un
Dario,
cavallo da qualche parte.
Dario però, sì, adesso è un professionista.
Allora, Dario, che adesso è un professionista da anni, io mi chiamo sempre in tutte le mie cose, perché Dario è un attore adesso.
Nasce come attore.
Nasce che ha iniziato con noi, ha iniziato a fare tanti seminari, però Dario è inequivocabile. Infatti c'era Carmelo Ritici adesso al piccolo che chiedeva di lui, perché quello che fa, diciamo, lui ha...
Pacchione
non è, Enzo Gaito è un... Cadalto è putiolano, è un... adesso non mi viene, uno skipper, ha lavorato in Sardegna, però ha seguito tanti miei seminari e mi sembrava anche giusto, perché era poi in quei 5 minuti era efficace. Dire, ma perché no? Perché poi l'altra cosa che in teatro si sottovaluta è la squadra. Il teatro nasce come uno sport, noi abbiamo dimenticato, ma i greci lo praticavano come uno sport, anche era uno sport attraverso il quale si risolvevano maggiormente delle problematiche proprio relative a questioni belliche. C'è una guerra tra Russia e Ucraina, l'avrebbero risolta con le Olimpiadi e con qualche tragedia dedicata a qualche divinità al posto di un'altra, e avrebbero risolto. Chi vinceva deteneva poi il potere su certe cose, quindi il teatro nasce...
No, però scusami,
no, volevo precisare che non lo dicevo assolutamente come considerazione naif, ma anzi, al contrario, contro quell'atteggiamento paraborghese per cui sul palco può salire solamente chi ha, diciamo, il diploma...
No.
E questo chiaramente produce un teatro evidentemente.
Ma facciamo un esempio.
Questo è un teatro di verità che non ha bisogno dei...
Allora, la protagonista di quest'anno, perché Marianna Fontana, che posso dirle, è stata il mio figlio che urla, è stata scoperta da me, Marianna Fontana l'ho scoperta io assieme a Edoardo De Angelis, un'attrice meravigliosa che ha vinto anche adesso dei premi al cinema, e faceva la cupa fino al 2020, è venuta, diciamo, scenicamente per noi a mancare, perché quando un attore viene un lutto. Io ho preso una ragazza che faceva la barista fino a un mese prima, anche se aveva fatto tanti seminari, aveva lavoricchiato, ma... che è Rossella De Martino, attrice mostruosa, forse anche molto più brava di Marianna, nel senso che ha una tecnica, che tra l'altro adesso ho preso anche in accademia, cioè una che sta studiando, ma è già pronta, perché in questo caso se il talento prevarica e se, se funziona, Edoardo, di più. L'attore deve funzionare, la cosa funziona, funziona, se non funziona, non funziona. Lei funziona, efficace, è commovente, a quel punto, e mi salvava, perché poi abbiamo provato da soli, io ho provato a gusto facendo tutti i personaggi da solo, mettendo dei birilli a terra con lei che doveva immaginare tutti gli altri, per poi inserirla nei pochi giorni di prove. Quindi è un lavoro sconvolgente, perché ha visto lo spettacolo e quello che fa Rossella, che canta, recita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi no, c'è questa volontà mia anche di dare dignità a chi merita. Io sono uno che ha avuto voce grazie a... e non avevo voce all'epoca, all'epoca avevo 25 anni, anch'io ramingavo tra il professionismo e il non professionismo, cioè avevo 25 anni e qualcuno mi ha dato voce. Penso che nel trasferimento vero e non illusorio, diciamo, del mestiere, non lo chiamo neanche mestiere, ma nel trasferimento di un viaggio, bisogna dare qualcosa, poi dare qualcosa, lasciare qualcosa e creare anche quella sorta di famiglia, squadra, che adesso per motivi ministeriali non è più possibile la famiglia teatrale, perché non hai più fondi che arrivano alle compagnie, quindi è molto complicato. Ma quello aiuta il regista, quel regista è un pedente, è un pezzo di merda, è un manipolatore lurido che ha bisogno di queste umanità che combattono fino in fondo per te. Se non la compra non la fai, tu hai bisogno di gente che si sacrifica con te, io il primo però,
chiaramente,
io il primo, sempre il primo colpevole, il primo ad andare in battaglia, ma andiamo in battaglia insieme, a combattere insieme. E quell'esempio porta con sé poi la voglia di voler sacrificarsi in quel modo in scena, che è quello che richiede il testo, perché se noi non ci sacrificassimo così, questo testo sarebbe velleitario, non funzionerebbe, sarebbe un espediente intellettivo, sarebbe una rottura di palle del PD e dell'estracultura insopportabile della sinistra italiana, sarebbe tutto ciò che è quello che ha rovinato la cultura in Italia negli ultimi 50 anni. E quello che invece Pasolini cercava di tirare fuori, il teatro popolare alto. Noi abbiamo creato il melodramma nell'Ottocento, che era un teatro popolare alto, e ora ci troviamo dopo 40 anni di disastri della medio cultura che non abbiamo dei riferimenti, dobbiamo riformarli. Io adesso ho anche un ruolo di direttore di un'accademia, la cosa più incredibile, perché sto un po' in difficoltà con i giovani che hanno un odio profondo verso le vecchie generazioni, che poi siamo noi, cioè io sono vecchio, giustamente ho 44 anni, sono già vecchio. Io dico, ma mio nonno, mio padre non aveva questo odio verso mio nonno, e mia nonna ha fatto la seconda guerra mondiale, perché questa cosa? E me la sono spiegata, hanno anche ragione. Nel momento in cui però gli dai parole, gli fai capire che in effetti gli dai una mano, cambia l'obiettivo, perché questi ragazzi nessuno gli dà una mano realmente. La scuola dalla riforma Gentile dell'inizio del Novecento è stata devastata fino alla riforma Moratti, i poveri professori che volevano dare qualcosa vengono picchiati dai genitori per i modelli che hanno avuto, e dice, ma a me di casa, mio papà, di fare qualcosa per questi ragazzi. Quindi questo abbandono culturale primario, dove nessuno può educare nessuno, perché io sono un essere umano e posso giudicarti sempre grazie al cellulare, diventa devastante. Ma se tu togli il cellulare di mezzo, ubbia piglia a pacca, che è la prima cosa, comincia a piangere con lui, comincia a ridere con lui, a giocare con un bambino con lui e a dire, guarda che ci sono delle cose che puoi fare altro, lì diventano tuoi, dico cani fedeli per dire una baggianata, ma diventano fedeli a te. Quindi vuol dire che questa generazione invece ha bisogno anche dei padri, ma ha bisogno di padri che si dedichino a loro realmente e forse si compromettano molto. Io ho molta difficoltà, perché mio figlio da 20 anni avrei il cellulare in mano e io starò come un pazzo, però sto cercando di scontrarmi, ma anche confrontarmi con una generazione che ci odia.
Ecco.
È un problema. Vabbè,
questa la diceva già Gaber nel 74, no? I padri miei e i padri tuoi, i padri tuoi, che sono quelli appunto che si tolgono la responsabilità di piangere assieme ai propri figli. Va bene, io andrei verso un giro di chiusura. Vorrei sapere da voi due, diciamo, visto che Mimmo è qui, qualcosa che non gli avete mai detto a proposito delle prove, qualcosa che tu ce l'hai, diciamo, ecco. Andiamo, la verità, il vero.
Ma devo mandare avanti, ci bene chiesto.
Non è che perché ovviamente uno ha strumentazione, diciamo, anche elettronica, che ha bisogno di un avvio. Allora Mimmo, quando iniziamo le prove, tanto non ti preoccupare, vai con calma, perché sai che io sono molto ansioso, ma non faccio. non passano manco 5 minuti e piccia la macchina, è pronta la macchina, e quella cosa a me mette già un po'. Non è che non gliel'ho mai detto,
no, no, no.
Lo avverte dal mio sudore.
No, quello che dobbiamo dire a Mimmo, noi ce lo diciamo sempre, cioè quindi non, perché abbiamo anche al di là del lavoro, del rapporto professionale, abbiamo anche un rapporto di amicizia, quindi se qualcosa non va lo diciamo anche in modo molto goliardico, no? Che, no, come durante la scena, racconto questa cosa che può essere anche divertente, però fa un po' capire come per fare un po' i testi di Mimmo, no? Gli spettacoli di Mimmo, il lavoro che fa Mimmo, bisogna avere una grande salute. Noi la maggior parte degli attori appena finiamo abbiamo subito, anche durante il lavoro, abbiamo subito a portata di mano il numero del fisioterapista, dell'osteopata, perché qualsiasi cosa bisogna chiamarlo, perché è molto facile che ti puoi far male. Mi è capitato per tutti i 3 anni, quindi noi facciamo una preparazione atletica prima di... facciamo una preparazione, nel senso che per 2 mesi iniziamo a allenarci in palestra, eccetera, eccetera. Durante una scena, c'è una scena durante lo spettacolo, proprio perché nasce da questi corpi e questa quotidiana, che non solo abbiamo già, dobbiamo pensare a come sta la mano, a come sta il piede, a quello che dobbiamo dire, Mimmo in una scena, in un dialogo a due, ci mette in mano, a me e a un altro attore, Gaetano Colella, una mazza lunga 2 metri e dice: adesso fate questo dialogo con questa mazza, inventate delle cose. Vabbè, noi iniziamo lì a lavorare per 5-6 ore solo a trovare le cose possibili da poter fare. Finiamo la cosa, eravamo io, questo attore era la prima volta che lavorava con Mimmo, quindi non conosceva bene il modo di... E già questo era tutto sudato, poi Gaetano è bello abbastanza in carne, tutto sudato, dice: cioè, ma adesso finiamo. Dice: sì, non ti preoccupiamo, finiamo subito. Mimmo, mettiamo a posto, vabbè, allora questo sì, questo no, questo sì, ok, adesso l'abbiamo costruita e ripetiamo la scena per 15 volte. 15 volte. Eravamo non sudati, ma proprio di più. E Mimmo alla 15ª volta fa: ma io, ma tenete bisogno di una pausa? Noi lo guardiamo e facciamo: sì, Mimmo, perché forse abbiamo ammalati più attori se non la facciamo una pausa. Perché è un problema che dimentica di dare...
Ma una pausa...
No, c'è un altro problema, che io sudo molto. E ho capito, sudando non vado mai in bagno. Mai. Ci vado 8 ore, non vado in bagno. Quindi vedi, questi qua che non dicono niente, perché sennò gli arrivano le fite addosso, ma veramente, arrivano le urla mie, che a un certo punto... Ah, vabbè ragazzi, devo pensare a una cosa, dopo 2 ore e mezzo che non ci fermiamo, pausa, e fuggono tutti. Quindi sai, quelle cose, perché invece sudando non ho questo problema, diciamo.
No, mi piace questo compiacimento sadico un po' alla Emma Dan.
No, però, per la verità, no? Hai fatto un nome sbagliato. Nel senso che poi con loro invece combattiamo su tanti diritti, tante cose. Noi questo spettacolo possiamo dire... Potrebbe girare molto di più se avessimo un atteggiamento più avessimo un atteggiamento di attori più a dire ok, cacchi vostri, rispetto alle paghe, rispetto a tutta una serie di cose. L'andazzo teatrale italiano purtroppo va da altre parti, io non me la sento, perché poi sia per un aspetto umano di amicizia e poi, come dico, manipolativamente, perché il regista ha bisogno di persone che si dedicano a questa parola pienamente, se no non ha senso.
Allora, io vorrei chiudere solo con un'ultima considerazione e poi ti lascerò con questa domanda: dove andrà la cupa? Perché qualcuno me l'ha chiesto, ma dove la vedremo ancora la cupa? Fatti 2 croci e poi mi rispondi con calma. Io volevo chiudere solo con una considerazione: la preziosità di questo libro, perché è una considerazione che non ho letto molto su questo spettacolo, ma che secondo me è fondamentale. Tu lo dicevi prima, se in un'altra lingua questo lavoro non avrebbe senso, ma non è che non avrebbe senso perché è evidente, cioè non è solo l'aspetto, come dire, antropologico, che evidentemente è legato, ma perché in questo lavoro c'è veramente una restituzione di verità, di identità, di espressione di comunità, che non può essere resa in un'altra lingua se non in traduzione. La lingua naturale di questa narrazione è evidentemente la lingua di quel territorio, e in questo rendere questa lingua così
estranea, così extraletteraria, appunto, tranne qualche piccola eccezione, Michele Sorrente, ma è pochissima la letteratura in dialetto bacolese. Io dico e sostengo che l'operazione di Mimmo Borrelli è esattamente concettualmente uguale all'operazione di Dante che scrive la commedia in fiorentino per affermare una lingua minore, ricordatelo, una lingua deteriore, una lingua dei commerci, una lingua della pratica quotidiana, la lingua dell'osteria, e che anche in quel caso attraversa tutte le coloriture della vita. La lingua di Dante, noi a scuola leggiamo i Canti Purgati, ma la lingua di Dante, soprattutto nell'Inferno, è carica di comico realistico, cioè dell'equivalente delle bestemmie, esattamente per la stessa funzione che diceva Mimmo, cioè di aprire la ferita del tragico, o del grottesco, o del diabolico. E in questo l'operazione di Mimmo Borrelli nei confronti delle lingue territoriali del promontorio di Torre Caveta è assolutamente fondativa e identica all'operazione di Dante Alighieri nei confronti della commedia. Fatta questa considerazione, che mi fa godere del possesso di questo libro perché mi consentirà appunto di approfondire con la lente d'ingrandimento tutti questi aspetti della lingua che ovviamente a teatro non necessariamente possono essere catturati perché è una lingua veloce, orale, difficile, ostica da decodificare, ti restituisco la domanda: dove andrà la pupa?
Prima di tutto, no, perché sennò io già sono in una polemica dal 2018, vari teatri, vabbè, teatro ma il mercato internazionale, immagino che ci vada ammazzato e niente. E che teatro è così? Perché io non volevo niente di nuovo, volevo solo fare la cupa ogni anno lì e basta. E mi hanno detto sì, e poi invece è stato lì. Però io devo ringraziare molto il Teatro Bellini, ma non lo dico per una, a parte che ci stiamo trovando benissimo, perché è stato un teatro coraggioso, ed è un teatro che è un trick, adesso ministerialmente non voglio perdere tempo a spiegarvi, però come differenza economica i teatri di rilevanza culturale privati e i teatri nazionali, il teatro nazionale è come se fosse, è così, i trick sono così, in termini economici 10 milioni di euro andiamo ai 3 milioni di euro, di cui 1,5 milioni di euro bigliettamento, perché qua Bellini sono bravissimi, e riescono a fare anche, posso dire, sia cultura elevata e anche, diciamo, la qualità del teatro commerciale, e hanno puntato su di me, hanno puntato con un mese di repliche, noi stavamo morendo, ma ci siamo dedicati e abbiamo anche ringraziato per far vivere questo spettacolo, è stato rivisto e acclamato da tantissimi a Napoli, e in due telefonate, cosa che mi dicevano al mercante non fosse possibile, l'ho piazzato al Piccolo e a Torino. Ovviamente lo spettacolo ha una difficoltà, che è quella scena, quindi vuol dire che si poteva fare, e vuol dire che non essendo io ancora, e spero di no, ma forse sarò costretto, ancora poco avvezza ai salotti letterari di sinistra, e neanche di destra.
Paramilitare
sinistra. Probabilmente prima o poi dovrò forse piegarmi, non lo so, ma solo per far vivere i miei figli, per portare avanti i miei figli e farli crescere, anche perché la cupa dello spettacolo forse è il più bello che ho fatto, ma ci sono altri meravigliosi come la madre, è meraviglioso. Invece solo 20 repliche, che è chiuso sempre dal Teatro Stabile.
Lo stesso in Sull'Archia.
Sull'Archia. Con Bellini stiamo facendo il repertorio. Faremo Sangue Napoli in apertura con Saviano. Lo porteremo per la prima volta. Porteremo e porterò. Roberto viene per me. Saviano a Napoli con Sangue Napoli al Teatro Bellini. Rifaremo Opera Pezzentella, altro spettacolo meraviglioso nella chiesa. Uno dei più belli anche che ho fatto io nella chiesa delle Anime del Purgatorio, che abbiamo da Renata Gunto della Fondazione Opera Pia, che ringrazio sempre, che ci dà la possibilità di rivivere un gioiello, ma lo dico perché l'abbiamo, come se l'avessimo scritto insieme a loro, ho fatto delle interviste, un progetto bellissimo. Quindi col Bellini mi sono reso conto, si è titta qui, col Bellini abbiamo capito che invece si può fare, e io non ho chiesto mai la luna, mai, ho chiesto solo di, io sono Mimmo Borrelli, dicono certe cose su di me, fatemi fare il mio repertorio ogni anno, e ogni 3-4 anni scrivo un testo nuovo. Invece quest'iperproduzione di tante regie che coinvolge anche tanti miei colleghi, io, e fanno bene ad accettarle, ci mancherebbe, ma io non faccio un bene all'autore, perché l'autore quando scrive non viene pagato, questo qua non viene pagato, perché la SIAE non paga niente, perché se io vado a un teatro nazionale e faccio 200 posti e c'è il 15% in SIAE, 200 posti, un biglietto a 15-20 euro, e faccio soltanto 30 repliche, un autore di SIAE non può vivere. Questo vuol dire che l'Italia non produce teatro al presente, il Ministero invece per i teatri nazionali destina dei soldi per leggere il teatro al presente. Non sono importanti i registi, sono importanti prima gli autori, poi gli attori e poi i registi.
Grazie. La Cuba non so dove andrà, però stiamo lavorando per l'estero.
No, la Cuba non so dove andrà, ma stiamo lavorando per l'estero, perché abbiamo avuto delle possibilità.
Ma qui vogliono sapere se tornerà a Napoli prima o poi.
Quest'anno non possiamo perché abbiamo fatto tanto.
No, quest'anno. Se...
Noi abbiamo l'idea di farlo, allora, l'idea mia di farlo sempre, di quando avremo forza, perché poi siamo invecchiati, cioè, i finestri stanno andando, penso il posto prima fa... Gennaio, già...
Gennaio, già...
A meno che come dice Gennaro, come poi ci...
Reggerò.
Sulla sedia a rotelle. Bella sedia aspettata. Io lavoro con Mimmo dal 2006, non ho mai avuto il piacere di sedermi su una sedia. E recitare, mai. Pure quando faccio le letture, sono sempre all'impiedi e sudo. Quindi a un certo punto verrà il momento in cui c'è con la sedia...
Stiamo cercando comunque, c'è un privilegiato, lui lavora seduto.
No, ma quando...
No, Antonio fu...
Ha un problema alla schiena fortissimo.
Antonio sta seduto ma muove mai i piedi.
Sono sempre in piedi, quasi sempre in piedi. Ma sono sempre quasi in piedi.
Vabbè, grazie.
Va bene, grazie a tutti, ringraziamo Gennaro Nicolandrea, Antonio della Ragione e Mimmo Borrelli.
Grazie.
Grazie,
Naturalmente se volete la firma dell'autore ve la potrò fare o in versione diciamo simpatica o anche in forma di bestemmia personalizzata.
Valentina.
Valentina.
Che bella la versione sul bacoletto.
Quella